Ti lodiamo e ti ringraziamo dunque, o Padre, perché tu vieni a portarci ogni giorno la tua vita, il tuo amore, la tua tenerezza. E ti preghiamo e ti ringraziamo. Da una parte ti preghiamo perché prendiamo consapevolezza di essere figli e dall'altra parte ti ringraziamo perché ci hai donato un figlio come modello e noi vorremmo seguirlo, vorremmo metterci dietro di lui, imparare da lui che è umile e mite di cuore. Ti chiediamo di donarci, o Gesù, lo Spirito Santo, di toccare il nostro cuore e di trasformarlo, di renderci sempre più nuovi, vivi, figli, membri della Chiesa, capaci di creatività, di gioia, di consolazione per noi e per gli altri. Ti preghiamo, o Maria, di guidarci con la tua sapiente presenza di madre, di educarci per farci diventare sempre più figli, di correggerci se noi ci allontaniamo dalla retta via. E di sostenerci con la tua preghiera di intercessione. Amen. Siamo al versetto 8, ieri abbiamo visto saluti e benedizione, oggi vediamo, sempre in questo primo capitolo della seconda Corinzi, quello che quei pochi versetti che io ho intitolato «Una drammatica esperienza». Abbiamo visto come Paolo ha parlato di consolazione, ma consolazione che è proporzionata alle tribolazioni. Cioè più sono, più faccio esperienza di tribolazioni e più mi rendo conto che Dio è capace di consolarmi. Quindi questo cambiamento di prospettiva. Cioè in fondo Paolo continua a richiamare ciò che è essenziale alla vita cristiana, cioè il mistero pasquale. Il mistero pasquale è passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi se tu non fai esperienza della passione e della morte, se tu non accetti la tua morte, se tu non accetti le tue morti, cioè i tuoi bui, cioè i tuoi punti neri che hai dentro, non potrai fare esperienza della consolazione. Perché devi avere il coraggio di accettare, accogliere. Accettare non vuol dire rimuovere, non vuol dire chiudersi, ma vuol dire veramente aprirsi. Più tu accetti, Gesù ha avuto paura nel Getsemani. Gesù ha avuto paura, ma non ha chiesto di essere liberato dall'angoscia, ma dalla paura. Non di essere liberato dalla croce, dalla paura. E il Padre lo libera dalla paura, lui affronterà poi la paura. Quando noi affrontiamo le nostre notti, affrontiamo le nostre tempeste, quando le accogliamo, quando accettiamo il nostro deserto, ecco che allora arriva la consolazione, cioè arriva veramente quella novità che è la risurrezione. Non puoi arrivare alla terra promessa senza attraversare il deserto, senza fare l'esperienza anche della difficoltà, del disagio, della sofferenza, della crisi, del buio. Notate bene, il mistero di Gesù risorto che scende agli inferi, non è chissà dove scende, cioè noi abbiamo un po' l'idea, discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morto, cosa vuol dire discese agli inferi? Non è che non esiste nessun inferno che sia un luogo, l'inferno non è un luogo, è uno stato. Quindi Gesù è sceso nel nostro inferno, nei nostri inferi, è sceso nella parte più buia di noi per tirarci fuori dal buio e ridarci la vita. È quello che Gesù ha fatto, la discesa agli inferi è Gesù che scende nel profondo del non senso dell'uomo per ridare senso. Quindi è sceso nel nostro non senso. È questo Dio che è nella nostra barca, questo Gesù che è nella nostra barca proprio quando c'è la tempesta. Anche se io mi ostino a non volerlo vedere. Il problema non è che io non lo voglio vedere perché lo voglio vedere secondo i miei criteri, no? Una delle meditazioni che ho messo in questo ultimo libro è proprio questa, voler vedere Gesù, il titolo è sempre vogliamo vedere Gesù, e una delle meditazioni avevo proprio messo questa nostra pretesa, questo Gesù che noi lo vorremmo secondo i nostri criteri. Il volto che Gesù ci mostra non è il volto che noi vorremmo, è il volto scomodo. Ho messo il titolo, è il volto scomodo di Gesù, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. E poi ho messo un volto scomodo davanti a cui ci si copre la faccia. E ancora, il volto di Gesù nella passione, avanti, è sempre un volto scomodo, che poi diventa il volto rifiutato, cioè quando io vedo che Dio non agisce, che Gesù non agisce come voglio io, allora lo rifiuto, allora non è quello che... no, certo, perché se io mi rifugio nei miei sentimenti, nel quello che sento o non sento, è chiaro che Dio non risponde a questo, perché Dio non è quello che sento io, Dio è Dio e basta. No? Quando siamo di fronte a delle distorsioni percettive, cioè io voglio che Dio entri nei miei sentimenti e nelle mie emozioni. Dio non è un'emozione, Dio è una persona, e che tu lo senti o non c'è, che tu lo senti o non senti, lui c'è, è qui. E allora vediamo questo Paolo che vive un'esperienza di consolazione pur essendo nella più nera delle desolazioni. E subito comincia, dopo aver parlato di consolazione, 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 per ben 7 volte ha tirato fuori la radice del verbo consolare, ecco che dice, non vogliamo infatti che ignoriate, come? Infatti, dice, ma come? Dice, la nostra speranza è ferma, eccetera, eccetera, voi sarete partecipi delle mie sofferenze e delle consolazioni, poi dice, non vogliamo che ignoriate, o fratelli, la tribolazione che ci ha sorpreso in Asia. Quindi cosa è successo? Quello che accennavamo ieri quando abbiamo fatto l'introduzione, probabilmente quel momento in cui c'è stata l'uccisione del proconsole, quindi c'è stato un po' di pasticci, naturalmente tutte le persone sospette sono state più sospette ancora, voi sapete quando succede nel periodo dei serpenti, anche una fune desta sempre sospetto, capite? Nella stagione dei serpenti. E allora si vive continuamente questo sospetto. E Paolo, probabilmente, essendo una persona che non era tranquilla nel senso di quelle che stava al suo posto, parlava, diceva le cose chiare, è chiaro che le persone che parlano chiaro dà sempre un po' fastidio. E infatti dice: siamo stati gravati oltre misura, al di là delle forze, sì da dubitare persino della vita. Quindi notate bene, è una crisi enorme, Paolo ha vissuto una crisi terribile, cioè una prova che rimane abbastanza misteriosa, perché poi Paolo qui non spiega che cos'è stato. Noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli della rivolta degli argentieri, sappiamo che ci sono state sempre dove arrivava Paolo c'erano sempre dei pasticci, però qui lui parla di essere schiacciati oltre misura. Cosa viene in mente schiacciare? Cos'è che si schiaccia di solito in questa stagione? L'uva o le olive più tardi. Pensate a Getsemani, dove Getseman, ebraico, Getsemani vuol dire proprio spremitoio, frantoio, no? E San Luca, parlando di Gesù, che è nel Getsemani, durante la preghiera, parla proprio del sangue che schizza fuori, che esce, quindi Gesù è nel frantoio, e viene usato proprio un verbo, Gesù schiacciato, che è il verbo della spremitura delle olive. Luca usa proprio questo verbo, Gesù è spremuto come l'oliva, cioè è quella... Questa credeva, in fondo ecco qui Paolo, anche lui si sente spremuto, gravato, vuol dire proprio un peso enorme, perché come veniva la premitura? Premendo e schiacciando e torcendo, quindi abbiamo quindi avuto gravati oltre misura, cioè al di là delle nostre forze. Ricordate, viene in mente il Salmo, no? Se il Signore non fosse stato con noi... Lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira. Diciamo, Veramente, siamo di fronte a qualcosa di terribile, una grande prova. E poi aggiunge, quindi guardate, gravati, oltre misura, cioè, al di là delle nostre forze, quindi, mamma mia, qualcosa di terribile, così da dubitare perfino della vita. Cioè, quando uno si sente vicino alla morte, no? Questo senso di, Signore, non ce la faccio più, no? Salvami, quando uno desidera al di là di ogni cosa, di l'aria, insomma, uno sta soffocando e gli manca l'aria, questo senso quando... Ma, e poi aggiunge, abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte. Mamma mia, siamo di fronte a una sentenza di morte, quindi Paolo a Efeso rischia la morte probabilmente a causa di un arresto che stava per sfociare nella pena capitale. E la drammatica esperienza di Paolo viene riletta, però notate bene, guardate la bellezza, anche qui paradosso, no? Questa drammatica esperienza, Paolo dice, mamma mia, l'abbiamo scampata bella, no? Meno male, grazie Signore, che provvidenza. No, invece Paolo, guardate come la legge. Abbiamo ricevuto la sentenza di morte affinché non confidassimo in noi, bensì in Dio che risuscita i morti. Capite che lettura straordinaria, no? Cioè, perché abbiamo ricevuto questa sentenza di morte? Per fare esperienza che io non sono nulla se non c'è Dio. Cioè, se io non passavo di qui, avevo ancora l'idea, guarda come sono bravo, ce l'ho fatta. A questo punto sono arrivato a tal punto da capire che ero finito, ed è stato il Signore che mi ha tirato fuori, no? I sommersi e i salvati, no? Siamo passati attraverso grandi acque. Le grandi acque sono, nella Bibbia, l'emblema del caos primordiale, del male che diventa prevaricatore fino a distruggere tutto. E allora Paolo ha fatto questa esperienza, no? Questa sentenza, perché? Cioè, capite che è una lettura profetica, no? Cioè, non è che si domanda, perché il Signore mi ha colpito così? Ecco, guarda, mi ha messo in questa amarezza, in questa situazione, colpa di Dio, adesso no. Paolo si domanda, in che maniera Dio mi sta parlando attraverso questa situazione? Capite che è diverso, eh? Devo farsi le domande giuste. Come Dio mi sta parlando attraverso questa desolazione che sto vivendo? Non perché Dio mi dà questa desolazione, perché le solite domande sbagliate sono mettere in discussione Dio, no? Perché, 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 perché? Quando io comincio a perché, perché, e facciamo sempre così, no? Io sono qui, tu sei là, quindi il problema è tuo, e quindi la colpa è tua, non è mia, e io mi smarco da questo. In realtà la domanda è un'altra, quindi imparare a leggere gli eventi come il modo normale con cui Dio mi parla. Dio mi parla attraverso gli avvenimenti, ricordate sempre Pascal, no? Gli avvenimenti sono i nostri maestri. Dio non ci manda giù un piccione oppure lo Spirito Santo sotto forma di colomba con in bocca un biglietto. Possiamo aspettare una vita per questa roba che non arriverà mai. Ma Dio invece usa un altro stile. È lo stile di parlarci attraverso le situazioni, gli eventi. Per cui questo evento, questa sentenza di morte, che senso ha? Dio, come mi sta parlando con questa cosa che sto vivendo? Come mi sta? Perché Dio mi permette che ci siano questi ritorni? Perché noi abbiamo, quante volte abbiamo questi ritorni, magari ciclici di cose? La domanda è, come Dio mi sta parlando? Forse Dio mi sta chiedendo di accogliere questa cosa come una realtà della mia vita che mi fa crescere, mentre io vorrei eliminarla. È come voler eliminare i gradini di una scala, perché se elimino i gradini di una scala non posso salire. Certo che i gradini mi sono anche di inciampo, se li prendo male cado, però uso, capite? E allora Paolo dice, affinché non confidassimo in noi, bensì in Dio che risuscita i morti. Cioè, Dio ha voluto liberarmi dalla presunzione di salvarmi da solo. Lui mi salva, anzi lui è capace di ribaltare le situazioni, cioè Dio ha voluto educarmi, capite come Dio educa il suo popolo, non lo educa con le caramelline, oh la dolcezza, vieni qui che ti do la goccina, vieni qui che ti do il gelatino, no, il nostro Dio ci educa, rafforzando le nostre gengive, non continuamente dandoci i frullatini, no? perché fu di bere latini, dopo non si rafforzano i denti, devi cominciare a stringere, mangiare pane duro, e allora mangiando pane duro Dio ti educa, ti fa diventare grande, ti fa crescere, se no si passi tutta la vita a leccarti le ferite, a piangere, perché, ah, sapesse io, oh, sapesse che infanzia ho vissuto, oh, sapesse, signora, quanti anni ha? 85, guarda che l'infanzia è un po' lontana, cioè, lasci perdere un po' queste cose qui adesso, capite? Noi siamo sempre lì a dire, oh, sapesse, sapete la storiella, no? Questo si chiama la lamentela continua, no? Quello che il Papa chiamava la dea lamentella, la dea lamentela, questo dolorismo sterile. Il dolorismo sterile è quello che viene sulla parte. C'è una storiella di Tony Nemello, dice che il maestro entrò, aveva prenotato un posto sul treno, vagon lì, ed entra, trova il suo posto, sale al secondo piano e comincia a sentire una voce che lamentosa sotto di lui. La signora che si lamentava, oh, oh che sete, oh Dio che sete, oh che sete, oh Dio che sete, oh. Allora quest'uomo dice, scendiamo, scende attraverso tutto il treno, trova un po' d'acqua in fondo al treno, prende due bicchieri, arriva, signora prenda, beva, oh, grazie signore, che Dio la benedica, beve, sale. Appena sta addormentando si comincia, oh che sete avevo, Dio che sete avevo, oh che sete avevo, capite, perché sete ho, che sete avevo, che sete avrò, cioè passi tutta la vita a lamentarti, ma basta, finisci da lì, vivi l'oggi col mandorlo d'amore. Allora Paolo ci insegna cosa vuol dire, cosa fa Dio. Dio ti educa attraverso le fatiche, anche la tua sete, la tua fame, i tuoi disagi, ti educa, ti fa crescere, perché noi imparassimo a confidare in Dio che risuscita i morti, cioè un Dio che è il Dio della vita, un Dio che mi tira fuori dai miei baratri, un Dio che mi tira fuori dagli inferi, cioè il Dio che viene giù a pescarmi nei miei inferi mi tira fuori. E poi dice, da tanta morte, una morte così grande, egli ci ha liberato. E poi aggiunge, notate bene, non solo è, non è il Dio che ci ha liberato e basta, ma ci libererà. Quindi guardate questa fiducia grande, cioè il Signore è il Dio che tiene saldamente nelle sue mani, ecco il Pantocrator, colui che tiene tutto saldamente nelle sue mani, per cui anche queste cose che sembrano non senso, in realtà acquistano senso quando sono nelle sue mani. Nelle nostre mani sono non senso, nelle sue mani diventano invece il senso. Quindi ci libererà e abbiamo speranza in Lui e che ci libererà ancora. Ma guarda, quante volte ha ripetuto, ci libererà, ci ha liberato, ci libererà ancora. Mamma mia, è un Dio veramente che non rimane, viene in mente anche qui il Salmo, ricordate il Salmo, no? Non dorme il liberatore di Israele. Il Signore veglia, oh, questo Dio che veglia, non è un Dio addormentato, dove sei? Non è il Dio che ti lascia in pace, ma il Dio, non è il Dio di Prévert, capite, che le sue poesie blasfeme, non so. Padre nostro che sei nei cieli, resta dove sei, è una poesia di Prévert. Oppure il Dio disinteressato all'uomo, quando Prévert racconta e dice, quando Adamo ed Eva sono scappati, sono nascosti dopo il peccato, allora Dio li raggiunse e disse, non vi disturbate per favore, fate come se io non ci fossi, cioè tanto Dio non c'è, fate come se io non ci fossi, cioè sono le poesie blasfeme di Prévert, cioè qui siamo in un'altra dimensione, capite? Siamo nella dimensione della fede. San Paolo dice, ma Dio c'è, mi ha liberato, mi libererà, continuerà a liberarmi, ma non da solo, perché ho questa speranza, ci libererà ancora, non solo lui, lo state bene, parla di ci libererà, quindi coinvolge forse quelli di Corinto, coinvolge anche i suoi collaboratori, potrebbe essere Timoteo, Tito, gli altri, probabilmente c'è stata una retata di massa, se voi sapete quali sono i sospetti, no? Quelli che non pensano con gli altri, che si isolano un po' dagli altri, che non sono simili agli altri, le prime cose che quando c'è un attentato, quando succede qualcosa, i primi a essere sospettati sono quelli un po' strani, che semplicemente sono magari delle persone pie, sono delle persone un po' più devote, questi sono un po' strani. Notate bene, le streghe bruciate non erano, erano delle persone magari un po' strane, che erano un po' isolate, e poi venivano, ah, oh, quello lì, guarda, hai visto come ha in casa i gatti, quindi una strega, capite, si fa in fretta, cioè poi di bocca in bocca, la cosa si aumenta, e poi nell'ignoranza, sapete che siccome la madre degli imbecilli è sempre incinta, naturalmente ne produce sempre di più, e allora più avanti e più aumentano, naturalmente, allora capite, e qui dice noi, quindi ci libererà ancora, noi che siamo in carcere, grazie all'aiuto della vostra preghiera per noi. Ah, capite anche qui il legame, no? Che unisce Paolo, la sua vita, con la vita della sua famiglia, che è la Chiesa, coloro che fanno parte della Chiesa di Corinto, questi fratelli e figli che lui ha generato a Cristo. Capite che questa unione profonda, cioè la tua preghiera mi aiuta, da solo non ce la posso fare, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io. Finora non avete mai chiesto nulla nel mio nome, dice Gesù, ma quando chiederete nel mio nome, non vi dico che il Padre vi esaudirà, ma lui stesso farà subito quello che vi dice. Alla fine questo Dio che è vicino, che è accanto a te, perché alla fine la prima preghiera che Dio esaudisce, sapete qual è? È la sua presenza accanto a noi. La prima benedizione di Dio è lui che è qui. E qui è certo che è una presenza che io devo verificare nella fede. Io mi ricordo sempre una cosa che mi ha colpito molto, ero prete da poco. Sono diventato prete il 28 giugno del 72, ho fatto il classico mese girando a celebrare le famose prime messe di qui, di lì, di là, casa di questo, in parrocchia di là, il prete amico di lì, la parrocchia che mi chiama di là, tutta la zona. Poi in agosto avrei dovuto essere nella mia parrocchia, ma naturalmente la parrocchia mi era stata fissata, ma il parroco era in ferie, anzi lui aveva previsto di andare in ferie, diceva, ah, io non posso mica essere a casa dalle ferie per raccogliere il coadiutore, il prete giovane che arriva, quindi cosa ha fatto? Siccome d'altra parte io dovevo entrare in servizio, perché non posso stare in giro a fare le prime messe per tutta la vita, e allora c'era un parroco vicino che anche lui andava in ferie, mi ha mandato in prestito a fare il parroco, quindi io ho cominciato la mia vita da parroco. Dopo un mese che ero prete ho cominciato a fare il parroco, non a fare il coadiutore, in una parrocchia che tra l'altro era la parrocchia del decano, quindi del decanato. Io ho cominciato come decano, sostituto del decano, e però sono lì, era agosto, c'era, essendo in Brianza la gente non è che andava sempre molto in ferie, però c'erano molte persone, e lì celebravo la messa, facevo la mia predica, ascoltavo le persone, confessavo, e mi ricordo una signora, allora io dico vecchietta, perché la mia memoria è che sia una vecchietta, ma probabilmente era molto più giovane di me adesso, quindi, perché quando uno ha 26 anni, capite, quando uno ha 45 anni, dico una vecchietta, no? Mi ricordo quando ero in terza liceo, sono andato alla Rinascente, ero a Milano al seminario del Duomo, e allora per fare i regali a Natale sono andato a comprare dei regali per la mia mamma, per mia sorella che è sposata, l'altra che non era ancora sposata, così. E allora cosa prendo? Ho detto a mia sorella, cosa gli compra la mamma? Ma comprare un foulard. E allora lì c'erano tanti foulard, c'era una signora di una certa età lì, che secondo me era vecchia, e tra l'altro io l'avevo la veste nera, seminaristico, la veste nera, no? Quindi centro Milano, si andava in giro con la cappella e la veste nera, col Saturno e la veste nera, e quindi allora era così. E quindi questa dice, reverendo, ma sto cercando un foulard da regalare a mia mamma. E dice, ma com'è sua mamma? Le posso consigliare? Dice, sì, mi consigli pure, ma è giovane o è vecchia? E dico, ma guardo, avrà la sua età. Ah, allora è giovanissimo. Capite? Allora io dico, penso a questa vecchietta, io dico vecchietta che questa prima parrocchia, e forse aveva avuto 50 anni, 55 anni, per me era una vecchietta, insomma, avendo io 26 anni. E allora mi ricordo questa vecchietta era venuta a confessarsi e mi aveva raccontato tutta una serie di traversie che aveva vissuto, gli era morta la figlia sposata con 3 bambini, poi si era ammalato anche il marito di questa figlia, quindi il suo genero, e quindi ha dovuto seguire anche lui, e poi dopo uno dei bambini si è sentito male, anche lui è morto anche questo, e lei doveva fare la mamma e poi seguire questo genere. E poi dopo avermi raccontato queste cose mi dice con un sospiro: e il Signore e se setaggiò in casa mia, il Signore si è seduto a casa mia. Capite la fede che cosa ti fa vedere? Cioè tutte queste tribolazioni in realtà sono il segno di un Dio che si è seduto in casa mia. Non è l'assenza di Dio, ma è una presenza di un Dio che è esigente, impegnativo, è il Dio della tempesta, che nella tempesta sembra dormire, ma è presente ed è pronto poi ad alzarsi e a dire taci, calmati. Capite? Paolo si sta presentando un po' questa situazione, però come posso uscirne? Certo, l'amore di Dio, ma la preghiera dei fratelli. Quindi grazie all'aiuto della vostra preghiera per noi, affinché per il favore ottenutoci da molte persone, da parte di molti, siano rese grazie per noi. È bellissimo, capite il cerchio, no? Allora, noi siamo nella difficoltà, gridiamo, i fratelli ci aiutano con la preghiera, il Signore ci esaudisce perché dice guarda che circolo d'amore c'è. Siccome il Signore ci esaudisce grazie alla preghiera dei fratelli, i fratelli, vedendo che noi siamo guariti, possono di nuovo rendere grazie a Dio. Capite? Allora si parte dalla tribolazione, la tribolazione provoca un cerchio di solidarietà e di preghiera, la preghiera provoca l'intervento di Dio e l'intervento di Dio provoca un'altra preghiera di ringraziamento e di lode, cioè è l'amore che circola. Questo è bellissimo, capite? Che cos'è la preghiera? È questo amore che entra in circolo. La preghiera l'una per gli altri, la preghiera reciproca, che non è ripetere le preghiere, capite? Non sono le formuline, le novene, le formulette ripetute a memoria, bla 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 bla, guardi, ho detto, no, queste sono le preghiere. Io posso pregare anche senza preghiere, ma con la preghiera. La preghiera è l'atteggiamento del cuore, è il grido a Dio del mio cuore. È il mio aprirmi a Dio, non è il numero delle formule che pronuncio, perché a questo punto basta usare il registratore, no? Registro il rosario e poi dopo il rosario dice Ave Maria, rispondo Santa Maria, buono, allora preghiamo in due, no? Ma questo non è, capite? Oppure siccome voglio pregare in comunità e non ho nessuno, attacco due registratori, no? Comunque abbiamo 3 voci, così abbiamo, ma questo non è questo. La preghiera è il cuore aperto a Dio, è dare il tempo a Dio. Quando io do il tempo a Dio vuol dire Signore, tu sei così importante, lo dice una donna a Medjugorje, questo uno dei messaggi, uno da tanti messaggi, dice: vi voglio insegnare la preghiera del cuore, 2 punti, figlioli, date il vostro tempo a Dio. Questa è la preghiera, dare il tempo a Dio. Quando tu non hai tempo per Dio, vuol dire che Dio non è importante per te. Vuol dire che Dio non ha peso nella tua vita. E questo vuol dire che in fondo la stessa cosa del glorificare. Cosa vuol dire glorificare? È curioso nella Bibbia, eh? La parola gloria si dice in ebraico kabot. Uno va a vedere sul dizionario la parola kabot, dare gloria a Dio, oppure padre glorifica il tuo figlio, uno dice glorificare vuol dire luce, spazio, fumi di incenso, non so, nubi che scendono, raggi di luce, tipo degli affreschi, le immaginette, non so come vedete queste cose, no? Gloria vuol dire peso, cosa c'entra la gloria col peso? Ma sì, perché? Cosa vuol dire dare gloria a Dio? Che Dio abbia finalmente peso nella tua vita. Se qualcuno ha peso vuol dire che è importante, se non ha peso vuol dire che non è importante. Se tu non gli dai tempo a Dio vuol dire che non è importante per la tua vita, non dai gloria a Dio, vuol dire che non doni peso a lui, non dai gloria a lui. Dare peso a Dio vuol dire che Dio ha un peso. Padre, glorifica il tuo figlio. Cosa vuol dire? Padre, glorifica, fa che io abbia finalmente un peso nel cuore degli uomini, che gli uomini capiscano l'amore che io ho per lui, per loro. Allora, capite, qui finalmente gli uomini, attraverso la preghiera, possono rendere grazie a Dio e Dio ha un peso. Eccolo perché Dio è glorificato. Dio viene glorificato perché finalmente ha un peso nella nostra vita. Ecco, io credo che abbiamo letto soltanto 3 versetti, no di più, 8, 9, 10, 11, 4 versetti, ma credo che possiamo fermarci qui. Veramente Paolo ci vuole mostrare come questa drammatica esperienza non è un'esperienza negativa, è drammatica, non negativa. È un'esperienza difficile, ma non di morte, perché passando attraverso questa fatica sono risorto, sono diventato, ho fatto l'esperienza della vita, ho imparato l'obbedienza dalle cose che ho patito, cioè imparo lì, da questo imparo l'obbedienza, imparo con la fatica. Nessuno ha mai imparato a camminare senza essersi sbucciato le ginocchia. Ed è importante sbucciarsi le ginocchia, ma non perché vai, ma è perché è normale, fa parte della vita. È comune, uno non può imparare niente senza aver sbagliato. Quando io, giovane insegnante, spesso lo dicevo ai miei alunni che si scoraggiavano, diciamo, guarda che se io non avessi preso 1, 2, 3, 4 in latino e in greco, non avrei insegnato il latino e greco agli altri. Adesso è normale questo. È così. Si impara attraverso i nostri errori, ma anche attraverso le tribolazioni, anche attraverso le drammatiche esperienze. E quindi io credo che cosa domando, cosa chiedo, cosa desidero e voglio, cosa domando dunque al Signore? Al Signore vi voglio domandare di far tesoro anche di quelle esperienze che io giudico al momento magari negative, magari drammatiche. Signore, ti chiedo di aiutarmi a comprendere che anche i momenti di aridità, di difficoltà, di fatica, di fastidio, di disagio, di sofferenza, di aridità, di buio, di deserto, in realtà sono feconde. Dio, tu non hai paura delle mie esperienze apparentemente negative, perché tu attraverso queste esperienze mi fai crescere, mi fai diventare uomo, mi fai diventare figlio, mi porti a quella purificazione che mi fa desiderare te al di là di tutte le nostre, al di là di tutte le mie emozioni. Quando io cerco delle emozioni non cerco Dio, cerco altro. No, non c'è la gratuità. Finché Dio mi dà il gusto, allora mi va bene. Quando non me lo dà più, che importa? Non è importante il gusto. Penso che questa è l'esperienza mistica, l'esperienza dei santi, l'esperienza di tutti, eh? Cioè, pian piano uno deve imparare a vivere giorno per giorno la fatica della quotidianità, che è anche gioia, ma è la gioia di un amore che apparentemente è uguale a se stesso, ma non è mai uguale a se stesso, è sempre nuovo. È quell'amore grande che non ha bisogno neanche di sentire. Signore, so che tu ci sei, sono talmente sicuro che mi vuoi bene che non mi pongo neanche il problema. Ecco, desidero, Signore, giungere lì, ti prego di portarmi lì, desidero e voglio questa purificazione totale del cuore e della vita.